avvocato Tamuscio.
Buongiorno. Io cercherò di cogliere l'invito della Corte alla concisione.
Bene, grazie.
Però,
c'è un però. Quel però.
C'è un però.
Sia buono.
Innanzitutto, io penso, come già in primo grado, se mi permettono i colleghi, sarò il difensore che parla più a lungo e quindi... No, nel senso buono, che
buono.
La Corte si può aspettare che in seguito l'impiego di tempo sarà molto più ridotto, nel senso che faccio un po' forse le vesti del relatore su...
Ma gli altri che non ci sono non lo sanno.
Glielo dico io, lo sanno. Quindi una volta che ho finito io, veramente
sì.
Dovrebbe essere un po' più veloce.
Siamo a posto.
Dico. E in secondo luogo,
vabbè,
devo dire che... l'importanza e l'eccezionalità di questo procedimento, che è già stata segnalata da tutti, sia dal procuratore generale sotto alcuni profili, sia dai difensori che hanno già parlato, mi costringe a affrontare una mole di materiale, soprattutto documentale, estremamente pesante. Eccezionalità del processo, che nasce da una combinazione di fattori. Il primo è l'imputazione principale che è stata scelta dal pubblico ministero. Il pubblico ministero ha ritenuto naturalmente di formulare imputazioni per tutti gli imputati per il reato di devastazione e saccheggio, un reato molto particolare che, devo dire, penso pochi di noi si sono trovati ad affrontare nella pratica.
Per fortuna.
Reato che presuppone un'indagine sulle condizioni dell'ordine pubblico, e quindi questo ha costretto il Tribunale a ampliare enormemente il suo raggio di, diciamo così, di istruttoria. Se si fosse trattato semplicemente del danneggiamento, della rapina, della resistenza, si poteva trattare in maniera isolata tutti gli episodi. Il reato di devastazione e saccheggio applicato a un'altra situazione eccezionale, come quella che è stata indubbiamente la situazione di fatto che si è creata durante le giornate del G8 2001 a Genova, ha dato luogo a un'istruttoria sconfinata. L'ha sottolineata il relatore: 144 udienze, circa 200 testi. L'ulteriore particolarità del procedimento, dico cose già dette dai colleghi, ma sarò molto veloce, è data dalla particolarità del materiale probatorio. Buona parte del procedimento, anche qui non bisogna sottovalutare l'importanza dei testimoni, perché comunque noi che abbiamo vissuto un procedimento che è stato fatto per la maggior parte attraverso la visione di filmati, alla fine secondo me ci siamo resi tutti conto che i filmati, che sono un mezzo di prova, e le fotografie, sono un mezzo di prova assolutamente eccezionale, perché danno a noi il privilegio di assistere in diretta, privilegio dubbio, di assistere in diretta alla commissione di reati, e quindi ci mette sia il difensore che il giudicante in una posizione eccezionale, perché può valutare in prima persona senza passare attraverso nessun filtro. Devo dire, hanno i loro limiti, perché non bisogna farsi traviare dall'idea che nei filmati ci sia tutto. Basta aver fatto un po' di udienze e si capisce che nel momento in cui la telecamera gira e l'apparenza è che non accada più nulla, e invece le cose continuano ad accadere. Una considerazione molto banale, e in questo possono servire le dichiarazioni testimoniali, che sono state comunque molto preziose anche per ricostruire invece tutta una parte di eventi, ad esempio tutti gli antecedenti al corteo, tanto per incominciare a entrare nel merito, che non sono stati oggetti di filmati. Ultime parole, e poi passo direttamente a esaminare gli appelli del procuratore generale e del pubblico ministero, è che senza i filmati questo procedimento innanzitutto non ci sarebbe stato, perché tutte le identificazioni, tutte le imputazioni sono state fatte in base a riconoscimenti che sono stati, chiaramente non abbiamo avuto né arresti in flagranza né riconoscimenti in flagranza, ma tutti attraverso riconoscimenti successivi in fase di indagini su materiale video. Ma il procedimento, il processo non sarebbe andato senza i filmati, e questo lo dico dal punto mio vista di difensore, sarebbe andato in modo totalmente diverso, perché questo processo ha purtroppo rivelato un problema molto grave, che è stato quello della testimonianza dei pubblici ufficiali, perché l'avete in sentenza, abbiamo avuto il deprecabile episodio che si è ripetuto per ben 4 volte, dei principali testi del pubblico ministero, e parlo dei testi, il pubblico ministero ha avuto alcuni testi tecnici a cavallo col consulente tecnico, e cioè l'ispettore Corda della Polizia Giudiziaria dei Vigili Urbani, che ha fatto una ricostruzione video, l'equivalente del nostro consulente tecnico, dottor Bachmann, e poi ha avuto un test investigativo che è stato l'ispettore Zampese della Polizia di Stato, che ha testimoniato per 25 udienze consecutive, illustrando al Tribunale tutte le azioni e tutti i riconoscimenti, oltre al dottor Cavalera, che è venuto in maniera particolareggiata sui riconoscimenti personali. Dicevo, un grande problema è stato invece, è nato dall'esame dei testi, e cioè i testi presenti ai fatti. La sentenza si conclude con la trasmissione degli atti per falsa testimonianza a carico dei principali protagonisti degli eventi, uso il termine, stradali: dottor Mondelli, il capitano Bruno, il tenente Faedda e il dottor Gaggiano, 2 primi dirigenti di polizia, un capitano e un tenente dei carabinieri. Purtroppo, io credo nella sacralità del ruolo del pubblico ufficiale e del testimone, perché senza i filmati, i processi ordinari si basano sulla testimonianza di queste persone. Senza la fiducia doverosa data a loro non potremmo fare processi. Purtroppo ci siamo trovati nella situazione, il Tribunale si è trovato nella situazione di avere dei testimoni che per la prima volta nella storia giudiziaria che io ricordi, sono stati messi a confronto con gli eventi su cui testimoniavano, e il risultato è stato veramente impressionante, nel senso che il Tribunale ha ritenuto di trasmettere gli atti per falsa testimonianza, non l'ha fatto a cuor leggero e soprattutto non l'ha fatto in base a valutazioni di quelle, cioè discordanza tra 2 testimoni, no, qui si è rilevata una discordanza clamorosa tra quanto narrato dai testimoni e quanto si vedeva nelle immagini. Se voi leggete i resoconti di determinate udienze, noi abbiamo avuto teste Mondelli, che è il funzionario di polizia che dirigeva il reparto dei carabinieri, che ha compiuto la nota carica sul corteo delle tute bianche, che esaminato per ore davanti a video ha continuato a sostenere determinate motivazioni alle sue azioni, tipo avevamo violenze, centinaia di persone che ci tiravano oggetti, non entro nel merito, 20 riprese video, perché fortunatamente era un evento ultra ripreso, quello dell'arrivo del corteo delle tute bianche, 20 riprese da tutte le angolazioni che lo smentiscono completamente. Questa mia prima introduzione per sottolineare il fatto che le testimonianze di questi 4 pubblici ufficiali è già il Tribunale. Fortunatamente il Tribunale non ha avuto, come è giusto, non ha avuto esitazione a chiedere la trasmissione atti, e quindi ha sottolineato ampiamente la discordanza tra quanto dichiarato e la realtà. Cerco veramente di correre all'appello del procuratore generale. Io devo dire con tutta la comprensione per chi si deve accostare a un processo di queste dimensioni senza aver partecipato al primo grado, che è veramente, secondo me, un compito ingrato e pesante, perché la complessità di cui ho già parlato costringe veramente a sforzi sovrumani. Dico, con tutta la comprensione, devo subito dire, permettetemi la battuta, che se questo procedimento si è basato su una lunga serie di filmati, il procuratore generale ha visto un film veramente diverso, e vi spiego perché. L'appello del procuratore generale è incentrato su una serie di assunti, si concentra soprattutto sull'episodio delle tute bianche. È chiaro, il procedimento nasce su due filoni notevolmente separati. Una serie di episodi contestati al cosiddetto blocco nero, avvenuti nella fascia oraria del venerdì 20 luglio 2001, che va fascia oraria all'incirca le 11 del mattino e interessa un'area cittadina che inizia a Piazza Paolo da Novi, Tommaseo, Tolemaide e poi prosegue fino a Piazza Giusse, il carcere di Marassi, protagonista il cosiddetto blocco nero, e un'altra serie di episodi di reati e di imputazioni contestate ai partecipanti al corteo, o comunque afferenti, come dice spesso la sentenza, al corteo delle tute bianche, cioè dalle 15 del pomeriggio in poi. Sono due situazioni completamente separate, i punti di unione sono estremamente labili tra i due gruppi di imputati. L'appello del procuratore generale si concentra soprattutto sul corteo delle tute bianche e sui reati contestati, e naturalmente perché è quello che ha visto disattesa la richiesta della procura, cioè il tribunale notoriamente non ha riconosciuto il reato di devastazione, ma è andato oltre, ha riconosciuto una scriminante molto rara, non si vede quasi mai riconoscere, che è quella della reazione agli atti arbitrari del pubblico ufficiale, l'ha riconosciuta solo su determinati reati, e soprattutto ha scritto il tribunale delle cose molto importanti, non tanto sul diritto di riunione, anche questo è insolito trovare in un processo, l'affermazione e il richiamo a diritti costituzionali, sembra banale ma siamo abituati a altro tipo di processi, cioè codice penale, leggi speciali, è difficile che un tribunale si impegni a sottolineare dei diritti costituzionali, quale il diritto di riunione, il diritto alla libertà, alla espressione del pensiero. Dicevo, ha scritto il tribunale delle cose molto, molto importanti, e cioè ha detto una cosa fondamentale, spiegando perché non ha ritenuto di configurare reato di devastazione per le imputazioni relative al corteo delle tute bianche. Il tribunale ha scritto: il terzo motivo, poi spiegherò quali sono gli altri due motivi per cui il tribunale non ha visto questo delitto, è che la situazione dell'ordine pubblico in via Tolemaide è stata messa in pericolo. Sì, c'è stata lesione dell'ordine pubblico, ma è stata provocata dall'intervento dei carabinieri. È un'affermazione estremamente importante, non fa piacere leggere determinate cose, nel senso, io non ho nessun pregiudizio nei confronti delle forze dell'ordine, nessun pregiudizio di tipo politico, posso dirlo a ragion veduta. Sono comunque un pezzo dello Stato, perché indubbiamente sono un pezzo dello Stato, e scrivere che i comportamenti collettivi, perché si parla di un reparto con tutti i suoi ufficiali e i suoi dirigenti di polizia, hanno messo in pericolo l'ordine pubblico, è una cosa molto grave, una cosa che io devo dire in altre nazioni probabilmente avrebbero anche ripercussioni di tipo politico, perché quando si carica un corteo di 10.000 persone autorizzato, organizzato con una decina di onorevoli alla sua testa, un corteo di opposizione, e un tribunale scrive che la responsabilità è delle forze dell'ordine, descrivendo una serie di comportamenti assolutamente impressionanti, sono affermazioni molto, molto importanti. Il procuratore generale si concentra su questa parte della sentenza, le tutte bianche, e fa un'impugnazione tutta tesa a dimostrare l'illegittimità, l'illiceità, la contrarietà a legge del corteo, e inizia con una affermazione, e cioè che nelle dichiarazioni degli organizzatori le intenzioni del corteo erano, si ponevano già come illecite, cioè quelle di oltrepassare la zona rossa, e quindi il corteo andava comunque fermato, e quindi la carica dei carabinieri è stata ampiamente giustificata già da questo semplice fatto. Io devo dire subito che a mio giudizio questa opinione è irrilevante per molti motivi. Innanzitutto, il corteo si trovava, lo sappiamo, in zona ancora consentita. Era stata chiesta una, diciamo così, autorizzazione, anche se dal punto di vista del testo unico è semplicemente un preavviso. Era stata data un consenso, sappiamo che poteva arrivare fino a Piazza delle Americhe, era ancora per circa 300 metri nella zona consentita. Già questo rende, a mio giudizio dal punto di vista giuridico e di fatto, irrilevante entrare nel merito sulle intenzioni future dei partecipanti al corteo e degli organizzatori, perché evidentemente non si può dire se è un corteo autorizzato lo carichiamo perché forse farà delle cose. Finché non si manifesta la necessità di bloccarlo. Secondo punto, molto, molto importante, è che la gestione dell'ordine pubblico a Genova non è stata per nulla improvvisata. In sentenza avete una ricostruzione molto completa. Abbiamo sentito il responsabile della centrale operativa, che era il dottor Zazzaro. C'era una centrale operativa in questura dove era presente il vice capo della polizia, che era il dottor Andreassi, che non è stato sentito in questo processo, si trova nelle comunicazioni radio. C'era il dottor Zazzaro, che era il responsabile della centrale operativa e quello che coordinava per conto del, c'era anche la presenza più o meno saltuaria del questore, quindi c'era una centrale operativa che coordinava tutti gli interventi sul territorio di migliaia di uomini, perché nell'eccezionalità dell'avvenimento a Genova c'erano circa 13.000 appartenenti alle forze dell'ordine, e quindi un coordinamento era assolutamente necessario. C'era stata un'organizzazione minuziosa. Abbiamo un'ordinanza di servizio che è stata prodotta dalla difesa, in cui vengono spiegati tutte le varie azioni dei reparti dove dovevano essere collocati per la giornata di venerdì. In poche parole, il controllo dell'ordine pubblico dipendeva dalla centrale operativa, che aveva ben presente quello che stava accadendo sul territorio e in particolare seguiva con grande attenzione la discesa di questo corteo, che si preannunciava, pur autorizzato, come il più impegnativo. Innanzitutto era il più numeroso, perché erano 10.000 persone. In contemporanea, ad esempio, c'era il concentramento della rete Lilliput in piazza Manin, che però essendo un concentramento statico con minor partecipazione dava minor problemi. Quindi la centrale operativa aveva assolutamente sotto controllo la discesa del corteo. Come dirò dopo, questo controllo dal punto di vista materiale veniva fatto attraverso gli elicotteri. C'erano 4 elicotteri che sorvolavano la città, tutti dotati di telecamere che trasmettevano direttamente sugli schermi della centrale operativa. Abbiamo avuto la fortuna, e devo ringraziare il grande interesse del Tribunale nella ricostruzione dei fatti, abbiamo acquisito integralmente tutte le comunicazioni intercorse tra i cittadini attraverso il 113, i reparti e la centrale operativa. Quindi voi avete agli atti una mole enorme di comunicazioni radio attraverso le quali è possibile ricostruire tutto quello che la centrale operativa dice ai singoli reparti. Come vedremo, è chiarissimo che nel momento in cui la centrale operativa manda al famoso reparto dei carabinieri, col dottor Mondelli che lo dirige, dà un avvertimento e dice: fai veloce, stai attento, sta per arrivare il corteo e quindi passa veloce. Quindi dire che c'è stato, come dice il procuratore generale, che c'è stato un intervento legittimo di quel singolo reparto dei carabinieri sul corteo per fermarlo è porsi veramente fuori dalla realtà. La centrale operativa aveva in pugno tutta la situazione, il singolo funzionario non poteva decidere nulla e nulla ha deciso. Questo è la prima considerazione. Devo dire che sul punto, e cioè sul fatto che il corteo fosse già in una situazione di illegittimità a causa delle dichiarazioni fatte dagli organizzatori, devo segnalare che è un punto che è stato oggetto di altro procedimento, perché sappiamo, forse no, che la Corte d'Assise di Cosenza ha concluso nell'aprile 2008 un processo che ha avuto praticamente ad oggetto gli stessi fatti, in particolare ha esaminato la tesi del procuratore generale e vedeva imputato in questo procedimento due tra i principali organizzatori del corteo delle tute bianche, cioè Casarini e Caruso, imputati di associazione sovversiva e di associazione per delinquere, oltre a una serie di reati satellite e resistenza. In particolare, sul fatto di come sia finita a Cosenza questo processo, lasciamo stare, l'associazione sovversiva aveva come reato fine impedire lo svolgimento del vertice G8 a Genova 2001, in particolare facendo quel corteo, organizzando quel corteo per sfondare la zona rossa. Quindi la tesi del procuratore generale, che io ripeto per me è irrilevante, per quello che sarebbe dovuto succedere dopo possiamo parlarne a lungo, però visto che è stato interrotto 300 metri prima di arrivare là dove doveva arrivare, mi sembra veramente superbo. È stato oggetto di una sentenza che non è ancora definitiva. Io pensavo successivamente di produrla in forma semplicemente di memoria. Sentenza che è terminata con una soluzione con formula veramente ampia, dopo aver esaminato peraltro alcuni degli stessi testi che sono finiti anche nel nostro procedimento. Hanno sentito il dottor Mondelli, hanno sentito il capitano Bruno e hanno sentito il dottor Mortola, i tre testi genovesi. La Corte d'Assise di Cosenza, pur senza fare lo stesso tipo di istruttoria così approfondita, perché era, l'oggetto era parzialmente diverso, conclude che Mondelli è molto smemorato, stessa conclusione del Tribunale di Genova, è stato più gentile, Cosenza dice che è smemorato, dice che non si ricorda, uno smemorato tra virgolette, equivale a una trasmissione atti, che Bruno dice cose completamente diverse da quelle che si vedono nei video e Mortola non ha dato nessun contributo particolare tranne che un importante riconoscimento, cioè la domanda della difesa sull'utilizzo dei blindati nelle cariche, ha detto semplicemente che l'utilizzo di blindati nelle cariche è criminale. Questo quindi una certificazione che è anche importante, perché tutto sommato era pur sempre il capo della DICOS di Genova, non deve aver avuto particolare benevolenza nei confronti della difesa, perché sappiamo che ha avuto anche vicende giudiziarie da cui è uscito peraltro brillantemente, quindi un testimone assolutamente affidabile, dice questa cosa molto semplice: caricare coi blindati è criminale. Questo è il primo punto dell'appello del procuratore generale, cioè l'illegittimità a priori del corteo, per il semplice fatto di aver espresso queste intenzioni. L'argomento è sconfinato. Ci hanno parlato della famosa dichiarazione di guerra delle tute bianche. Nessuno si ricorda mai comunque che dopo la dichiarazione di guerra, con ampio uso di metafore, perché il linguaggio politico nelle aule giudiziarie va esaminato con attenzione. L'avete agli atti, io la potrò riprodurre. Parla di un esercito di bambini, di sognatori, di poveri, di indios del mondo, eccetera. Dicevo, tutti si dimenticano che dopo la dichiarazione di guerra c'è stata anche una successiva dichiarazione pubblica che si chiama Patto con la città, dove sempre gli stessi soggetti precisano che non sarebbe stato usato nessun tipo di violenza, che non sarebbe... le cose sono andate diversamente, ma per responsabilità di altri, non sarebbe stata rotta neanche una vetrina, eccetera. Quindi vanno lette in maniera contemporanea. Dicevo, l'argomento dell'organizzazione, se la Corte lo ritiene rilevante, del corteo per rispondere al punto dell'appello del procuratore generale, è sconfinato. Quello che doveva succedere all'arrivo della zona rossa era stato determinato insieme alle autorità in maniera precisissima, come era stato determinato in maniera assolutamente precisissima lo svolgimento del corteo. Non è mai facile, non è stato facile in concreto, ottenere testimonianze, perché gli accordi tra organizzatori ed autorità certo non sono accordi scritti. E dopo quello che è successo, cioè il disastro dell'ordine pubblico, non è stato facile farsi raccontare gli accordi sottintesi, visto che nelle udienze scorse è stata citata anche la commissione parlamentare d'inchiesta. Io segnalo solo che questo Recolucci, che sono tutti elementi extraprocessuali che sono interessanti, spiega in commissione: Casarini avrebbe dovuto fare poi la sua sceneggiata, vi erano accordi tra i miei referenti dipartimentali e Casarini, nulla era stato lasciato al caso, era un corteo dove c'era un gruppo di contatto composto da almeno 10 parlamentari, sono tutti citati in sentenza, alcuni sono venuti anche a testimoniare, e era stato anche deciso insieme alle autorità che erano state preavvertite le modalità specifiche dell'azione delle tute bianche, che non sono andate in piazza in maniera irresponsabile, anche perché portarsi dietro 10 onorevoli alla testa del corteo, anche se sono onorevoli di, in parte di Rifondazione Comunista, ora extraparlamentari, comunque era una manifestazione che si presentava, secondo me, con una assunzione di responsabilità molto ampia. Andando nello specifico,
scusi avvocato, visto che c'era l'avvocato Taddei che stava andando via, volevo fare un piccolo anticipazione, certo, di programma, perché lei non credo che finirà oggi.
Io speravo di finire
perché
oggi,
perché noi oltre l'una meno un quarto non andiamo. Ce la fa?
Corro più possibile.
Cercherà
l'argomento.
No, io non voglio, sapere se lei ritiene, perché se no lei potrebbe terminare il 10. Se ha esigenze di dilungarsi doverosamente, non ad placito. Ecco, allora però il 10 di giugno, se abbiamo l'avvocato Tambuscio che continua, però qualcuno deve essere spostato al 16.
Ecco, per quanto riguarda il collega Manzani, non sarà benissimo, ha problema se non gli rientrerà di là.
Cioè il 16 può, Mazzari qui
no,
non c'è. Allora, lei è avvocato Taddei, non potrebbe parlare il 16 lei? Perché abbiamo una concentrazione per il 10, il 16 a me mi risulta solo uno, l'avvocato Famularo, e basta. E invece... però guardi, perché il 16 se no ce n'è uno solo. Potrebbe spostare l'avvocato Bogliolo e lei stesso al 16.
Io ho la stessa posizione dell'avvocato Mazzari, quindi sembrava più
va bene, allora diciamo, non dico la parola brutta eliminare, ma spostare l'avvocato Bogliolo al 16. L'avvocato oggi non ha mandato nessuno.
No,
può fare una telefonata.
Non so se lo riesco a rincacciare, io comunque
provi,
siamo tutti le... sciopesi, entro l'udienza del 10
no, perché il 16, se no io per un, insomma, un avvocato solo è uno spreco veramente di tempo. Ecco, perché così invece il 17 si potrebbe evitare. Il 17 lo potremmo saltare, perché la maggior parte è già prenotata per il 18 necessariamente, poi abbiamo il 13 e anche un po' il 14. Lei è stato bravissimo. Lo so, e quelli che non hanno risposto andranno quando capita, quando è necessario per noi. Comunque, le ripeto, il 16 io cercherei di rinforzarlo un po', perché sennò abbiamo solo un difensore. Mentre il 17 mi sembra inutile, direi di non tenere udienza, e quindi avremo il 14 ancora, ne mancherebbero due o tre per il 14 eventualmente, e poi il 16 rinforzarlo un pochino, così diamo più sfogo all'avvocato.
Io no, corro.
Bene, se lei riuscisse a trovare l'avvocato Bogliolo, l'avvocatessa De Santi, sarebbe...
Perché deve essere disponibile essere
e gli dica che bisognerebbe, cioè non, insomma, bisogna che faccia il possibile. Grazie. Mi scusi tanto, avvocato.
No, si figuri. Io purtroppo sono costretto a ripetere cose che sono state sviluppate in sentenza con precisione millimetrica, però sono costretto da un appello. Dicevo, un corteo che era stato non solo preannunciato dal punto di vista formale, e naturalmente sono state prodotte nel corso del giudizio tutte le comunicazioni, non solo era stato fatto oggetto di trattativa ai più alti livelli, perché la teste Bolini dell'Arci è venuta a che era nel comitato organizzatore del GSF, è venuta a testimoniare sui suoi incontri avuti ancora la notte precedente col vice capo della polizia Andreassi, che era il vero responsabile dell'ordine pubblico al di là della figura formale del questore, e principale preoccupazione è stata quella dello svolgimento del corteo. Non solo il gruppo di contatto che si trovava davanti ai famosi scudi, composto da una decina di onorevoli, anche loro sono venuti a testimoniare, e che aveva il compito specifico, il gruppo di contatto, quello proprio di prendere contatto col contingente di polizia che era stato appositamente istituito, comandato dal dottor Gaggiano, e che si trovava con circa 400 uomini nel punto dove il corteo cessava di essere autorizzato, e cioè in Piazza Verdi. Quindi era stato accuratamente predisposto, ma ancora di più nei particolari più minuti, perché ripeto, mentre noi possiamo provare con una certificazione il fatto che fosse autorizzato, ad esempio tutto il discorso relativo agli scudi, alle protezioni personali, quello naturalmente non è stato fatto oggetto di autorizzazione, però fortunatamente siamo riusciti a produrre un verbale di perquisizione fatto dal dottor Soricelli della Digos, che il 18 luglio, cioè due giorni prima, ha fatto una perquisizione in grande stile presso lo stadio Carlini, dove le tute bianche si stavano attrezzando. Abbiamo portato dichiarazioni testimoniali e abbiamo portato, il tutto è stato ampiamente ripreso dalla stampa, nel verbale di perquisizione il funzionario Digos dà atto del fatto che gli organizzatori gli mostrano gli scudi, si vede nei video, cioè quindi ampiamente sviscerata, e ce lo dice anche il dottor Gaggiano, che secondo l'ordinanza del questore era responsabile a Brignole, cioè era colui che doveva affrontare in senso buono o anche meno buono questo corteo. Il dottor Gaggiano, nella sua testimonianza, peraltro non scevra da difetti, infatti purtroppo finisce con atti trasmessi per la sua testimonianza, però qualche cosa giusta la dice. Dice, sì, il corteo delle tute bianche gli avevamo concesso, lo dice proprio questa frase, gli avevamo concesso gli scudi, serviva per la loro visibilità, perché, poi ce lo spiegano, per la visibilità, per delimitare fisicamente il corteo e evitare infiltrazioni, per esperienze negative precedenti, c'era stato fatti di Napoli molto sgradevoli, dove c'erano state reazioni anche molto violente, il corteo si era dotato di queste attrezzature difensive. Le forze dell'ordine ai più alti livelli, perché la relazione del funzionario Digos evidentemente non è isolata, il dottor Gaggiano, il responsabile, sapeva questa cosa, quindi nessuna sorpresa. Dire che il corteo doveva essere interrotto, come dice il PG nel suo atto di appello, è un atto di fede, cioè non doveva essere interrotto. Non doveva essere interrotto, e in effetti la centrale operativa, di cui abbiamo tutte le comunicazioni, nel momento praticamente in diretta si accorge di quella carica dei carabinieri, e abbiamo avuto la fortuna di trovare nelle trascrizioni questa frase famosa. All'incirca alle 15 il funzionario dirigente, il dottor Papa, che è un alto funzionario che affianca il dottor Zazzaro nella organizzazione in centrale operativa, si lascia andare in un porco Giuda, hanno caricato le tute bianche, il reparto non doveva andare in via Tolemaide, doveva andare in piazza Giusti. Quindi è certificata la erroneità della manovra del reparto dei carabinieri, è certificata sotto ogni profilo. Sostenere che ci sia stata una opportuna decisione di interrompere il corteo è assolutamente fuori dagli atti. Potrei andare avanti, citare una lunga serie di circostanze di telefonate. La sentenza è millimetrica, avendo a disposizione, ripeto, tutto il flusso delle comunicazioni radio, nonché avendo a disposizione le 25 telecamere, perché altro elemento che è entrato nel processo, sul territorio c'erano dislocate 25 telecamere controllate normalmente dai vigili, per l'occasione dai ROS, dei carabinieri, che riprendevano in diretta e permettevano il controllo del territorio, incrociando comunicazioni radio e telecamere che hanno chiaramente un'ora impressa. Il Tribunale è riuscito a fare una ricostruzione, ripeto, millimetrica. Dicevo, per le parti che non tratto, io mi rifaccio alla ricostruzione dei fatti esposta in sentenza, che devo dire su un unico particolare devo contestare. Per il resto han fatto un lavoro, a mio giudizio, abbastanza eccezionale, grazie a tutte le parti processuali, perché le parti hanno fatto confluire una massa enorme, il Tribunale ha avuto la pazienza di organizzarla. Dicevo, l'appello del Procuratore Generale va avanti, dopo aver detto che il corteo era comunque illecito perché voleva andare in zona rossa, va avanti dicendo alcune altre cose, sempre sottolineando la contrarietà a legge del corteo e chiaramente delle persone che ne facevano parte, perché un'altra caratteristica di questo processo è che si è spesso costretti a ragionare per gruppi molto estesi di persone, si trattino di imputati o si trattino di rappresentanti delle forze dell'ordine. Contrariamente a quello che siamo abituati a fare, qua si parla di carabinieri nel senso di 190 uomini, si parla di corteo 10.000 persone, quindi a volte si può essere anche un po' imprecisi, ma è la dimensione dei fatti che costringe a generalizzare. Dico, l'appello del Procuratore Generale sottolinea un'altra serie di comportamenti del corteo che ne evidenzierebbero la non pacificità. In particolare dice: il corteo non è rimasto né pacifico né senza armi, né prima né dopo la carica dei carabinieri, a pagina 6. E va ancora avanti a pagina 7, il corteo già prima della carica dei carabinieri avrebbe causato tutta una serie di danni. Io dico subito, se le affermazioni del Procuratore Generale fossero riscontrate dai fatti, il processo sarebbe andato sicuramente in un altro modo, perché se il Tribunale avesse avuto la prova che il corteo delle tute bianche avesse avuto armi offensive con sé prima dell'incontro con i carabinieri, avesse avuto la prova di atti di danneggiamento compiuti prima della carica dei carabinieri, non avrebbero sicuramente derubricato, comunque escluso l'imputazione di devastazione. Su questi fatti fortunatamente è molto semplice rispondere all'appello del procuratore generale. Io mi rifaccio per maggiore attendibilità non ai testi della difesa ma al teste principale dell'accusa, l'ispettore Zampese, che è l'ispettore che per 25 udienze è venuto a illustrare tutti gli accadimenti del video. L'ispettore Zampese, udienza del 2 marzo 2007, stava parlando, ci stava illustrando, perché le udienze funzionavano così. Questo ispettore della Digos ha esaminato per più di un anno tutti i video e poi è venuto come test del pubblico ministero a evidenziare le cose importanti per il pubblico ministero e per il tribunale. Quindi udienza dopo udienza si sono visionate molte ore, decine di ore di filmati, e il test rispondeva, spiegava, alla fine non si facevano neanche più domande, spiegava: qui si vede tizio che fa questo. Udienza 2 marzo 2007, a domanda del difensore: in tutti questi video, sto parlando della discesa del corteo fino alla carica dei carabinieri, avete trovato immagini di persone dentro il corteo armate? E quando parlo di armi non parlo di scudi, ma parlo di oggetti offensivi, atti ad offendere, bastoni, spranghe, molotov? No. Quindi non avete trovato nelle immagini persone armate dentro il corteo? Nelle immagini non sono presenti. Insomma, solo persone bardate, anche travisate, ma non armate, ma armi no. Questo è conclusivo. È conclusivo perché le immagini che ritraggono la discesa del corteo sono decine e decine di ore. La discesa dura circa un'ora, però era un avvenimento che aveva richiamato naturalmente centinaia di operatori professionali e non professionali, e quindi l'insieme delle immagini, questo corteo di protesta con i pupazzetti gonfiabili dei maiali eccetera eccetera, aveva richiamato e quindi è stato fatto oggetto di veramente centinaia di ore. In centinaia di ore di riprese il test del pubblico ministero non ha trovato, e sono immagini, se voi le avete agliate, se le vorrete vedere, in cui questo corteo si muove molto lentamente, la telecamera riprende passaggio per passaggio per le singole persone, non sono immagini fatte da centinaia di metri. Il test Zampese non ha trovato neanche una persona munita di armi. Cioè tu, io sono partito da Zampese perché è il test dal punto di vista mio più affidabile, un test di controparte. In sentenza sono citati decine di altri test, uno per tutti, una persona che era test del pubblico ministero che io ammiro molto e che è uno dei nostri migliori giornalisti, Giulietto Chiesa, era presente, è stato acquisito anche il suo libro, ha scritto un saggio giornalistico sul fenomeno, era nel corteo delle tute bianche, racconta in maniera specifica di essere addirittura salito sul camion che era dentro il corteo con l'impianto sonoro per vedere se veramente sul camion fossero nascoste qualche spranga o qualche bastone, per capire. Una persona è un cronista che evidentemente può andare fino in fondo, con esperienza anche di teatri di guerra, sale sul camion e dice che assolutamente non trova nulla. L'interrogatorio, l'esame di Zampese va ancora avanti e ci sono, cioè un di più, non solo non erano armati, ma le testimonianze e i filmati ripetono questa frase quasi ossessiva sul fatto che gli organizzatori dall'uscita del Carlini poi per tutto il corteo continuavano a ripetere coi megafoni: sono vietati gli strumenti atti ad offendere, sono, chiunque abbia esca dal corteo posi bastoni. C'è anche qualche teste che ricorda un episodio in cui due o tre persone su 10.000 sono state viste da altri partecipanti al corteo armate di bastoni nella zona vicina al Carlini e sono state allontanate e costrette comunque a posare. Quindi direi che il il secondo punto dell'appello del procuratore generale, e cioè sull'illegittimità del corteo in quanto composto da persone in parte armate, è stato trattato in maniera, in sentenza, in maniera estremamente specifica. Il tribunale certo non voleva farsi prendere in giro dai testimoni dei manifestanti e attribuire credito a versioni senza riscontrarle, fortunatamente, su documenti ben più affidabili delle testimonianze personali. Il secondo punto, il terzo punto, trattato dal procuratore generale nel suo appello, che il corteo in senso ampio, comunque persone che partecipavano a quel corteo, si sarebbero rese protagoniste di danneggiamenti prima della carica dei carabinieri, e cita tutta una serie di fatti. Tra i fatti avvenuti prima della carica deve ricordarsi anzitutto l'incendio della vettura tra via Montevideo e via Tolemaide. Per chi conosca i luoghi è facile rendersi conto che il luogo del fatto è molto più a monte rispetto all'incrocio di via Tolemaide e Corso Torino. In effetti, cioè tutto agli atti, alla confluenza tra via Tolemaide e via Montevideo, uno spartitraffico che poi diventa Corso Gastaldi, è stata incendiata un'autovettura. Come tutti i fatti del G8 è stato ultrafotografato. Il problema è che non c'è nessun dubbio che l'autovettura sia stata, ahimè, distrutta da persone appartenenti al blocco nero. Tanto è vero che nel capo di imputazione ci sono state anche condannate delle persone del blocco nero per l'incendio della Fiat Brava alla confluenza tra Tolemaide e Montevideo. Io mi trovo per dovere difensivo a affrontare determinate affermazioni di fatto che non pensavo veramente di dover sviscerare, cioè dover spiegare alla Corte che la Fiat Brava non è stata distrutta da persone che escono dal corteo delle tutte bianche era l'ultimo problema che mi raffiguravo, però questo c'è scritto nell'atto di appello. Per dirimere i dubbi io mi rifaccio sempre il test Zampese, udienza 22 novembre 2005, a domanda del PM, pagina 28 delle trascrizioni: questa è via Montevideo, sullo sfondo si nota via Tolemaide, possiamo dire che ci troviamo in questo momento intorno alle 13:20, notiamo la presenza di alcune macchine in fiamme. La fonte, la telecamera del traffico posta in corso Gastaldi. Intorno alle 13:20 veniva bruciata un'autovettura che si vede, la Fiat Bravo, secondo me brava, targata BS 229 NC di proprietà della Six Rent, eccetera. Non c'è alcun dubbio che la Fiat incendiata alle 13:20, cioè ampio materiale fotografico che lo dimostra, e basta comunque incrociare l'orario citato da Zampese, non contestato, 13:20, per vedere nelle comunicazioni radio che avete agli atti, in cui ci sono tutte le comunicazioni radio intercorse tra le forze dell'ordine e la centrale operativa, alle 13:21 l'elicottero della polizia, che viene indicato come Poli 149, questa è la sigla, segnala che il corteo delle tute bianche aveva raggiunto la sede RAI di Corso Europa. Quindi 13:21 corteo raggiunge la sede RAI, 13:20 incendio in via Montevideo. A parte le immagini, perché di immagini ce ne sono, attribuire l'incendio dell'autovettura al corteo delle tute bianche, devo dire, ripeto con tutta la comprensione per chi affronta questo processo adesso, è un atto, veramente un atto di fede. C'è di più. Ancora prima di ciò, altre persone uscenti dal corteo delle tute bianche, travisate, pagina 220, sentenza, aveva saccheggiato l'agenzia bancaria della zona di San Fruttuoso, pagina 226, l'agenzia di viaggio da Soria, angolo Corso Gastaldi, come si vede in tutte altre zone e contesti. Io devo dire che su questa seconda parte non sono riuscito a trovare, sicuramente colpa mia incapacità, non ho trovato a pagina 220 la sentenza né a pagina 226 riferimento agli episodi. Cioè, l'agenzia bancaria della zona di San Fruttuoso, io so che c'è stato un incendio di agenzia bancaria BNL in zona San Fruttuoso il venerdì intorno alle 17, quindi qui si parla di appello PG, si dice prima della carica dei carabinieri avvenuta intorno alle 14.50 ci sarebbe stato questo incendio. A me risulta fatta l'incendio in tutt'altra situazione, non sono riuscito a trovare il punto della sentenza, nonché l'agenzia di viaggio Bassori angolo Corso Gastaldi. Anche qui io l'unica agenzia di viaggi che risulta danneggiata è l'agenzia, io presumo che sia la Six Rent, che nello sviluppo del, diciamo così, del corteo delle tute nere, da Tommaseo il blocco nero sale indisturbato per tutta via Montevideo, arriva appunto alla confluenza con via Tolemaide e in quella zona viene incendiata un'agenzia di viaggi e poi l'auto, tutto attribuito in sentenza ma senza ombra di dubbio al blocco nero. L'attribuzione alle tute bianche, devo dire, non trovo un riscontro documentato. Ancora andando avanti, contestualmente alla carica non si può dimenticare l'occupazione del tunnel di Brignole, vabbè, o la distruzione di un'autoambulanza, non di un mezzo militare, nella stessa via Tolemaide. Anche qui c'è stata in effetti la scusate, guardo se per caso è la responsabilità del mio.
Ma magari è un cellulare che disturba.
Sì, no, ma è tutto passato il mio.
Perché normalmente questi suoni di dati.
No, ma è mio, è un messaggio che mi è arrivato.
Dicevo, attribuire a un corteo e quindi poi ai singoli imputati la distruzione di una autoambulanza è in effetti in sé sarebbe un comportamento ben grave. Le ambulanze, insomma, la Croce Rossa normalmente va rispettata. E il problema è che l'ambulanza l'hanno distrutta i carabinieri, è orribile dirlo, devo dire. Sono stato anch'io notorio, sono stato anch'io per un anno carabiniere in un reparto simile a quello che ha fatto l'intervento su via Tolemaide, e se non ci fossero le immagini non ci crederei. Il procuratore generale dice che sono stati i manifestanti. Allora, in sentenza è ricostruito l'episodio con tutti i riferimenti temporali, quindi io cerco di alleggerire senza... sul fatto che l'ambulanza citata dal procuratore generale sia stata distrutta dai carabinieri, io chiedo l'autorizzazione, non abuserò dell'uso di immagini, però visto che l'immagine c'è faccio prima a mostrarvela piuttosto che spiegarvela. Chiedo l'autorizzazione a usare solamente in funzione strumentale il dottor...
Signora, l'esposizione adesso?
Sì, faccio vedere immediatamente. Allora, questo solo perché purtroppo c'è un atto d'appello, e è innanzitutto il reparto fotografico, hanno delle denominazioni orribili, 88 DG 98 H JPG, chiaramente agli atti. Qui si vede una fase successiva alla carica. Il reparto dei carabinieri, quando parlo di carabinieri parlo sempre dello stesso reparto, cioè della compagnia del battaglione Lombardia, quello che ha fatto l'intervento, che arriva, risale, respinge sempre di più il corteo, quella è la massicciata della ferrovia e quella sono i binari ferroviari. I manifestanti hanno già subito la carica, stanno arretrando. Si erano portati un furgone, c'era tutto un servizio sanitario, sono stati sentiti numerosissimi test, il dottor Costanzo, c'erano tanti dottori perché 10.000 persone ci poteva essere emergenza. E avevano attrezzato questo furgone che è un'ambulanza informale alle Croci Rosse, però era stato adattato allo scopo. Quello è il furgone ambulanza. I carabinieri risalgono, brevissimo spezzone, cioè risalgono, è leggermente in salita, filmato I-003.
Esatto, signor Bartolini.
Deve trovare il punto, scusatemi. Deve trovare nell'ambito del filmato il e ingrandire poi lo schermo. Scusate, ma trovare i punti del video non è come sfogliare un libro. Ecco, questa è l'azione. Puoi tornare indietro un attimo e col furgone bianco è lo stesso che si vede nella fotografia. Qui si vede l'azione dei manganelli. Quindi, filmati bisogna sempre vederli più volte, si vede chiaramente i carabinieri che coi manganelli rompono i vetri del furgone. In sentenza tutto questo viene descritto in maniera accurata. Viene anche dato atto che subito dopo l'autista dell'ambulanza viene estratto a forza e malmenato. Questi episodi hanno una rilevanza anche poi sull'appello del pubblico ministero. Nel senso che quando si parla poi di atti arbitrari avvenuti sotto gli occhi dei manifestanti o fuori dalla vista, questo è uno degli episodi che avviene, sì. Però bisognerebbe provare immediatamente. Ecco. Quello era, e l'episodio viene descritto, ripeto, in sentenza, era lo sfortunato autista che è questo signore. Queste sono le foto F07 luglio 53, è quella persona che si vede per terra tra i carabinieri e che purtroppo non esce benissimo. F02 Italy G8 protesta. Questo semplicemente per puntualizzare alcune cose, cioè quello del PG ci dice che l'ambulanza è stata distrutta dai manifestanti, sarebbe stato un suicidio, nel senso era la loro, chiaramente c'è stata una lettura di un materiale molto complesso, evidentemente non rispondente alla realtà. L'appello del PG, mi scuso per la sigla dopo il procuratore generale.
Non si prende. Colgo l'occasione, scusatemi, non voglio interrompere, solo per evitare perdite di tempo. Non mi sogno e non mi sono sognato mai di dire che il corteo in sé era illegittimo. Tutto il mio appello si fonda sotto un altro principio. Non bisogna mettersi sotto l'ombra di un corteo legittimo per fare cose illegittime. Tutto qua. E ai carabinieri poteva sembrare perché vi erano delle persone.
Devo dire, accolgo con piacere la precisazione. Leggo cose diverse. Devo dire, ha ingiustamente attribuito una patente preconcetta di illicita e pacifica a tutti i manifestanti esattamente riconosciuti. Comunque no, io ero solo sui fatti concreti.
Rilegga proprio questa frase.
Scusate, io rispondevo ai fatti concreti. L'autovettura brava in via Tolemaide, l'ambulanza, purtroppo sono addebiti, anche se non sono nel capo di imputazione, perché non ci sono, nessuno l'ha mai detto prima, comunque io cercavo di rispondere sui fatti concreti. Ultimo punto, sempre relativa alla legittimità del comportamento dei manifestanti, è quello trattato a pagina 10, in cui in merito occorre valorizzare la testimonianza del Mondelli, udienza 16 novembre 2004, pagina 231 della sentenza, e l'appello riporta tutte le dichiarazioni testimoniali del dottor Mondelli. Il dottor Mondelli era il funzionario di polizia che, come prevede il testo unico, era responsabile del reparto di carabinieri che aveva alle sue dipendenze funzionali. Il dottor Mondelli, lo dicevo già prima, insieme al capitano Bruno hanno raccontato il loro intervento e hanno in effetti descritto centinaia di dimostranti che accolgono il loro arrivo in Corso Torino lanciando pietre e bastoni contro i carabinieri, eccetera eccetera, e poi andando avanti nella descrizione di una situazione molto pesante dal loro punto di vista, con lanci di pietre. Il capitano Bruno si concentra molto sulle molotov e sui lanci della massicciata ferroviaria. Io non voglio angustiarvi, non vi farò vedere più niente. Decine di documenti filmati, la sentenza fa una ricostruzione precisissima. Il risultato è che il dottor Mondelli, ahimè, vede trasmettere gli atti della sua testimonianza per falsa testimonianza. Questo per condensare. Da un tribunale, dalla seconda sezione del tribunale di Genova, in un processo a carico non forze dell'ordine ma manifestanti, cioè quando la testimonianza del dottor Mondelli, per analizzarla occorrerebbero ore e decine di filmati. Dico solo questo: la sentenza, non certo a cuor leggero, ma attraverso un esame al secondo e contando la singola pietra, arriva a trasmettere gli atti per falsa testimonianza, purtroppo per il dottor Mondelli, proprio sul punto specifico indicato dal procuratore generale nel momento in cui dice occorre valorizzare la testimonianza, e purtroppo è stata valorizzata. Devo dire anche che purtroppo questi atti giacciono ormai da quasi 2 anni. Io speravo che si potesse avere, vista la gravità, cioè una falsa testimonianza in un processo di questo tipo da parte di un primo dirigente di polizia, io speravo di arrivare a processo molto celermente. Così non è stato, il fascicolo non si è ancora mosso in nessun modo. Veramente, da ultimo, sempre nell'appello pagina 12, emerge sia dalle videoregistrazioni in atti che dalle testimonianze scusse che nello scontro fisico con i carabinieri, i partecipanti al corteo delle tute bianche, e in particolare coloro che stavano nelle prime file, avevano già con sé ed avevano fatto ampio uso di bastoni. Questo, a quanto capisco, prima della carica. È il discorso già fatto in precedenza, che però riguardava la discesa del corteo. fortunatamente abbiamo recuperato tutta una serie di immagini fotografiche che ritraggono, fortunatamente c'erano tantissimi fotografi professionisti e ci sono dei fotografi che stanno proprio sul luogo della carica e che ritraggono il momento dello sfondamento degli scudi, perché il capitano Bruno, tra le varie cose ahimè antipatiche che aveva detto, è che lui attraverso gli scudi aveva visto le persone armate. Già attraverso gli scudi era molto difficile vedere qualcosa, comunque aveva già visto i bastoni. E abbiamo trovato una serie di immagini fatte da un fotografo professionista in cui si vede benissimo la fase di sfondamento dei carabinieri e di primo fronteggiamento, si vedono tutti i manifestanti che scappano disarmati, sia pure con le loro protezioni, c'è uno che è venuto a testimoniare che aveva uno scolapasta sulla testa legato, tutti disarmati, è questa serie di immagini, tutto agli atti, si vede gente che scappa senza nulla in mano e i carabinieri che fanno il loro intervento, con la precisazione su cui dovrò tornare, che il loro intervento purtroppo è fatto con in parte degli strumenti illeciti, perché c'è tutta questa parte molto spiacevole sul fatto che i carabinieri si erano portati una serie di oggetti atti ad offendere non consentiti dal regolamento. E l'appello del procuratore generale ha ancora qualche precisazione, in particolare dice che non poche persone si fossero effettivamente infiltrate nel corteo delle tute bianche per uscirne di volta in volta a commettere atti di devastazione e saccheggio. Quindi anche qui io cerco di capire, di comprendere, prima della carica dei carabinieri, perché dopo la situazione cambia, ci sarebbero degli infiltrati dentro questo famoso ormai corteo che entravano e uscivano facendosene scudo. Manca nell'atto d'appello la citazione della fonte, non si capisce chi lo dice che c'erano questi infiltrati che uscivano facendo devastazione e saccheggio, e in effetti non c'è fonte. L'unico testimone che è venuto in tribunale a riferire di aver visto persone che prima della carica, cioè nel momento tranquillo della discesa, entravano e uscivano dal corteo per fare devastazione e saccheggio è stato il dottor Gaggiano. C'è stata una ricostruzione precisissima da parte delle difese e recepita dal tribunale, tutta basata su dati documentali riportati in sentenza. Ancora una volta la conclusione è stata, ma non è il tribunale che è cattivo, il dottor Gaggiano sul punto specifico è stato anche qui, diciamo, trasmessi gli atti a suo carico per falsa testimonianza sul punto specifico, cioè il tribunale ha ritenuto, è molto semplice, Gaggiano era il dirigente che aveva a disposizione 400 uomini in Piazza Verdi e attendeva l'arrivo del corteo, c'era il dottor Mortola, c'era mobilitate a tutti i principali rappresentanti della polizia proprio in vista dell'impegno, dell'importanza, il corteo non arriva mai, viene intercettato prima. Il dottor Gaggiano, per motivi suoi, riferisce di aver visto a un certo punto che dal corteo uscivano persone e andavano, il corteo stava scendendo da Corso Gastaldi, e andavano a bruciare autovetture in via Canevari che lui vedeva attraverso il tunnel di Brignole, dicendo in maniera specifica che le vedeva uscire, poi le vedeva fare questo lunghissimo giro e portarsi in via Canevari, dove in effetti sono state distrutte 4 autovetture. Fortunatamente, grazie a tutta questa mole documentale, siamo riusciti, il tribunale è riuscito poi a ricostruire che le autovetture sono state incendiate, sono filmate, si vede benissimo, ahimè, che sono appartenenti al blocco nero che intorno alle 14 era in via Canevari, si vede materialmente, cioè c'è il filmato dove si vede due o tre mascherati di nero che fanno questo lavoro, e le telecamere del traffico fanno vedere che alle 14:15, nello stesso orario, il famoso corteo da cui Gaggiano diceva di veder uscire le persone si trovava esattamente sotto la telecamera Gastaldi, che si chiama così perché è all'altezza della casa dello studente. Quindi la dimostrazione geometrica della falsa testimonianza, il tribunale la spiega molto bene, e devo dire che sono false testimonianze che senza tutta questa mole documentale sarebbero state devastanti, perché arrivare a processo con Mondelli e Bruno che raccontano delle Molotov nell'incrocio quando ancora lanciate da centinaia di manifestanti, e poi dalla pioggia di sassi nel momento in cui fronteggiano il corteo. Gaggiano che dice sì, io vedevo i manifestanti delle tute bianche che uscivano e facevano il giro, andavano a distruggere l'auto, e il processo sarebbe stato segnato. Quindi io spero, dico incidentalmente, che i procedimenti contro questi funzionari vadano avanti, perché la pericolosità di questo tipo di comportamenti è veramente notevole. Penso di aver esaminato per sommi capi i contenuti principali dell'appello del procuratore generale. Io devo dire che infatti è assolutamente infondato. Nessuna delle affermazioni, tutte convergenti a dimostrare i comportamenti illegittimi degli appartenenti al corteo prima della carica, nessuna ha riscontro in sentenza, è logico perché comunque è oggetto di impugnazione, ma ha riscontro nella ricostruzione dei fatti, che devo dire non si può mettere in discussione, non si può, non per motivi morali, ma perché è talmente precisa che il relatore, io ricordo che nelle ultime udienze aveva una conoscenza tale dei fatti che ci correggeva sul minuto, cioè se noi dicevamo alle 14:21 il relatore ci diceva no, veramente sono le 14:22, nel senso che la ricostruzione dei fatti va al di là della normale abitudine, perché non siamo abituati a avere quando si discute di fenomeni di questo tipo, avere il conforto del minuto. Dicevo allora, assolutamente. Però ecco, non andrò avanti, parlerò ancora abbastanza brevemente dell'appello del pubblico minore. La prossima udienza sarò breve, frase sfortunata però.
10 minuti?
No, rinviamo. Vabbè, allora rinviamo. No, nel senso però non vi...
Poi perdiamo anche l'attenzione.
Non vi annoierò ancora.
Okay. Ancora siamo un po' stanchi. Sì. Va bene, allora avvocato, al 10. Lei ha contattato qualcuno?
Presidente, non ho contattato il cellulare, ho avuto una piena spenta, non per rintracciare.
Va bene, allora glielo... Va bene, allora cerchiamo l'avvocato Bogliolo di fargli capire che bisogna fare il 16.
Comunque noi siamo molto interessati.
Glielo diciamo.
Il 16
bisogna rinforzarlo un po'. Perché il 17 non si tiene udienza.
Il
16 è da rinforzare, perché qui risulterebbe solo Famularo nel vostro. Sì, è un po' poco. Come? Avvocato? Non ho capito. Beh, bisognerà dirglielo anche. Sì, 16-17 le eviterei. 16, beh, se no finiranno quando ci capita noi. Come? 10 possiamo stare qua? Signor Bartolini? L'aula, il 10 è questa? Non ho capito. Va bene. Tanto l'avvocato Tambuscio ci sta illustrando ampiamente. Va bene, allora il 10 qua, eh? 17 niente udienza e il 16 cerchiamo di rinforzare.
Il 10 ore sempre 9 e un quarto?
Sì.
Grazie.
Grazie, grazie a tutti, buona
grazie.
Giornata.
Buona giornata.
Questo lo portate su, eh? Roberto, questo lo porta su. Grazie, arrivederla. Sì, sì, quello in camera mia. Anche questo.
No, ma come conoscenza...